File 1, pagina 7. Dedica a Elena, che mi ha condotto per mano nella lettura e avrebbe potuto scriverlo molto meglio di me, se solo non fosse così dolcemente modesta. Quando tu eri un girino e io un pesce, ai tempi del Paleozoico, il mio cuore traboccava di allegra vitalità, perché ti amavo già da allora. Poi siamo stati anfibi, squamati e codati. Abbiamo dondolato dagli alberi della giungla. Ci siamo appostati in attesa del mammut. Abbiamo inciso ossa e dipinto caverne. E così, di vita in vita e di amore in amore, percorriamo la catena del cambiamento. Il nostro amore è antico, e così le nostre vite. Chissà che un giorno non rivivremo tutto ancora. Da Langdon Smith, Evoluzione, 1906. Pagina 9. Prologo. Nel 2009 si festeggia una doppia ricorrenza legata al nome di Charles Darwin. Il bicentenario della sua nascita, avvenuta il 12 febbraio 1809, e il 150enario de L'origine della specie, pubblicata il 24 novembre 1859. L'occasione è propizia dunque per leggere o rileggere i suoi scritti e pensare o ripensare a quella teoria dell'evoluzione per selezione naturale che essi hanno così prepotentemente introdotto nella cultura del nostro tempo. Giocando d'anticipo sulla ricorrenza, il Festival della Mente di Sarzana mi ha affidato tra il 29 e il 31 agosto 2008 una serie di tre letture notturne degli scritti di Darwin, poi ripetute il 22 ottobre e il 4 e 18 novembre al Circolo dei Lettori di Torino, di cui ripropongo qui le tracce. Per la cronaca, i miei primi incontri con Darwin erano stati l'autobiografia e il viaggio di un naturalista intorno al mondo, letti tra il 27 dicembre 2006 e il 7 gennaio 2007, in occasione di una spedizione alle Galapagos con i mini Darwin. Una singolare iniziativa che ha portato 8 fortunati bambini a raccontare in un omonimo libro dell'editoriale Scienza di Trieste le loro avventure in quelle isole, riprese anche da Rai Educational. In seguito, L'origine della specie è stato il mio breviario laico sul Cammino di Santiago, che ho percorso tra il 24 aprile e il 26 maggio 2008 e narrato a mia volta in un altro libro. L'origine dell'uomo mi ha invece accompagnato nell'agosto 2008 in un viaggio nell'arcipelago malese, che fu la base delle ricerche di Alfred Wallace. Ma, come sempre succede coi classici, la lettura delle opere di Darwin mi ha aperto un intero mondo, spingendomi ad approfondire all'indietro e in avanti la loro storia. Questo piccolo omaggio al grande maestro parte dunque da Linneo e arriva fino ai contemporanei, passando per Wallace e accennando alla dozzina di premi Nobel che sono stati assegnati per le ricerche sulla drosofila e l'escherichia coli. È già un grande percorso per un così breve libretto, benché sia solo un piccolo passo nella divulgazione del darwinismo. Pagina 11. L'albero della conoscenza. Una delle classificazioni più note della storia è sicuramente quella delle categorie aristoteliche, che il filosofo distingueva in sostanza, quantità, qualità, relazione, luogo, tempo, essere, avere, agire e patire. L'elenco è un po' erratico e fa venire in mente le penitenze dei bambini, dire, fare, baciare, lettere, testamento. Ancora più balzana è la classificazione dell'emporio celeste di riconoscimenti benevoli, un'enciclopedia cinese del X secolo citata o inventata da Borges. Gli animali si dividono in appartenenti all'imperatore, imbalsamati, addomesticati, maialini da latte, sirene, favolosi, cani randagi, inclusi in questa classificazione, che si agitano come matti, innumerevoli, disegnati con un pennellino finissimo di peli di cammello, eccetera. Non più vergini, che da lontano sembrano mosche. Da vicino tutte queste classificazioni sembrano invece pure e semplici espressioni di umorismo, volontario o involontario che esso sia. Anche se con un po' di buona volontà, la lista di Aristotele si può intendere come un elenco di categorie grammaticali, ipotizzate metafisicamente, sostantivi, aggettivi, quantitativi e qualitativi, relazioni, avverbi di luogo e di tempo, verbi ausiliari, essere e avere, e forme verbali, attive e passive. Tutte le classificazioni, per quanto ingenue, sono comunque la manifestazione di un istinto tassonomico che tradisce la volontà di ordinamento del mondo secondo l'antico principio del divide et impera, inteso metaforicamente come classifica e comprendi, o ancora più anticamente secondo la denominazione delle cose che fu la prima attività di Adamo nel Genesi, secondo 19:20, quando ancora la sua attenzione non era stata distratta dall'arrivo di Eva. Il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di bestie selvatiche e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, per vedere come li avrebbe chiamati. In qualunque modo l'uomo avesse chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche. Più che gli ebrei, furono però i greci a tentare una prima classificazione sistematica del mondo animale e vegetale. Aristotele dedicò infatti al primo i tre libri Storia degli animali, Sulle parti degli animali e Sulla generazione degli animali, distinguendo ad esempio quelli con sangue, uomo, quadrupedi, cetacei, pesci e uccelli, da quelli senza sangue, crostacei, molluschi ed entema, comprendenti tra gli altri insetti e vermi, in una divisione che ricalca quella odierna tra vertebrati e invertebrati. E il suo allievo e successore Teofrasto allargò nelle ricerche sulle piante e cause delle piante l'attenzione al secondo mondo, coniando il termine botanica e classificando 480 piante sulla base della loro generazione: spontanea, da seme, da radice, da un ramo, dal tronco. Dopo questi timidi inizi, la classificazione del mondo della vita si rivelò via via più complessa e produsse presto, da un lato, opere di dimensioni sempre più mastodontiche, quali la Storia naturale di Plinio il Vecchio, e dall'altro classificazioni sempre più complicate e cervellotiche, basate su lunghe sfilze di nomi e attributi, quali Physalis annua ramosissima, rami angulosis glabris, foliis dentato serratis. Nel Settecento la situazione era ormai diventata ingestibile e la botanica e la zoologia attendevano un messia che venisse a mettere ordine nel disordine dei loro ordinamenti. Lo trovarono entrambe nello svedese Carlo Linneo, di cui nel 2007 si è celebrato il terzo centenario della nascita con manifestazioni di ogni tipo e in ogni luogo. Oltre a innumerevoli congressi internazionali, la celebre rivista Nature gli ha infatti consacrato una copertina. La sua patria gli ha dedicato un'emissione filatelica dopo averlo già effigiato su un biglietto da 100 corone. Il Museo Linneo di Uppsala ha aperto le porte del suo giardino e della sua casa e la società Linnea di Londra ha esibito la sua collezione originale di 40.000 specie, oltre alla sua biblioteca di 16.000 libri e alla sua corrispondenza. Col senno di poi si può dire che Linneo trovò un uovo di Colombo. Classificare gli animali e le piante come si fa con le persone, semplicemente con un cognome generico e un nome specifico, come Physalis angulata. Ironicamente, a quell'epoca in Svezia le persone di solito non avevano un cognome e usavano semplicemente un patronimico. Ad esempio, il nonno di Linneo si chiamava Ingemar Bengtsson, cioè figlio di Bengt. Fu il padre di Linneo a darci questo cognome, ispirandosi a un suo bosco di Lin, tigli, e latinizzandolo in Linneus. Altrettanto ironicamente, il metodo di nomenclatura binomia era già stato anticipato di un paio di secoli dai due fratelli Gaspar e Johann Bauhin. Così come era stata parzialmente anticipata, sempre di un paio di secoli e da Conrad Gesner, l'organizzazione abbozzata da Linneo e poi divenuta classica delle forme viventi in domini, regni, fila, classi, ordini, famiglie, generi, specie, sottospecie e razze. A prima vista si trattava di un'altra sospetta lista di categorie, ma questa volta il principio ispiratore era quello giusto. Non più una classificazione basata su caratteri apparenti, come nel duecentesco trattato sugli animali di Alberto Magno, che distingueva alla maniera cinese quelli che camminano, che volano, che nuotano e che strisciano. Bensì una classificazione ad albero genetico che oggi riconosciamo come basata sulla storia evolutiva. Naturalmente non la vedeva così Linneo, che era un creazionista, e credeva che le specie principali fossero uscite dalle mani di Dio, come Venere dalla spuma del mare, fatte e finite una volta per tutte. D'altronde la sua metafisica era ancora biblica, visto che egli descriveva se stesso come un secondo Adamo e il proprio lavoro col motto Deus creavit, Linneus disposuit. Dio creò, Linneo dispose. Non a caso, sulla copertina del Sistema della Natura, il capolavoro che passò gradualmente dalle 11 pagine della prima edizione del 1735 alla classificazione di 4.400 specie animali e 7.700 vegetali della decima del 1758, era raffigurato un uomo che nel giardino dell'Eden assegna i nomi alle creature. Ciò nonostante, Linneo non era completamente fissista. Riconosceva, ad esempio, che per ibridazione e acclimatazione possono nascere nuove specie a partire da quelle create direttamente da Dio. Quanto all'uomo, lo collocò non al sommo del creato, ma tra le scimmie antropomorfe, attirandosi di conseguenza scontate accuse di empietà da parte del vescovo di Uppsala, come imprevedibile e immutabile destino di chiunque osi sfidare scientificamente la superstizione religiosa. Un destino che Linneo affrontò coscientemente, attestando in una lettera del 1747 che chiamare l'uomo scimmia o la scimmia uomo irrita i teologi, ma va fatto perché così ordina la scienza. Oggi i teologi sono rimasti fermi a quell'irritazione, ma la scienza è andata molto avanti sulla via indicata da Linneo, di una classificazione gerarchica della vita basata su caratteristiche osservabili degli organismi. Anzitutto sostituendo il suo creazionismo con l'evoluzionismo, che Darwin arrivò a formulare solo dopo aver studiato a fondo la sua classificazione. E poi, passando dalle sue osservabili macroscopiche, quali gli stami e i pistilli, per una classificazione di tipo sessuale delle piante, ad analisi microscopiche fondate sulla struttura del DNA. Su queste basi, gli scienziati stanno oggi ricostruendo il vero albero della conoscenza, riscrivendo il vero Genesi e scoprendone il vero autore, all'insegna del motto coniato da Spinoza e condiviso da Einstein: Deus sive natura, Dio, cioè la natura.